Mi sentite? Io sono Luca Robino della Po 43, marito di Simonetta, credo che parecchi di voi mi conoscano. A me il compito non facile di presentare Fra Giuseppe Barzaghi. Tra l'altro il ritiro visto da qui è molto più bello. Cioè, sarebbe bello che ciascuno di noi potesse fare il ritiro da questa parte e tra l'altro vedervi i volti, i sorrisi, gli sguardi è davvero consolante. Entriamo un po' nel tema. Dicevo, Fra Giuseppe Barzaghi non è semplice presentarlo, perché è un po' come presentare un vulcano in continua eruzione, un fiume che scorre impetuoso, un volo di uccelli, è incatturabile. Giuseppe è frate domenicano, non elenco i titoli e le pubblicazioni, perché se andate su www.domenicani.it trovate tutto il necessario ed è una lista infinita. Accenno brevemente al fatto che lui è docente di filosofia teoretica al Centro Studio Domenicano, studi filosofici domenicano, e insegna filosofia teoretica, e insegna teologia fondamentale e teologia dogmatica alla facoltà di teologia dell'Emilia Romagna e fa un sacco di altre cose. Non so se qualcuno di voi ha già avuto modo di incontrarlo su YouTube, è veramente un fiume in piena. Ma non è, tra l'altro, compagno di studi e confratello di Raffaele Rizzello. Stiamo parlando di studiosi di San Tommaso d'Aquino, e Barzaghi è sicuramente uno degli studiosi più profondi e acuti del pensiero di San Tommaso, e ricordiamo che il pensiero di San Tommaso è l'ossatura del pensiero dottrinale della Chiesa cattolica. Ma non è tanto sui titoli o sui curricula di Fra Giuseppe che vorrei dilungarmi, ma mi piacerebbe raccontare invece un episodio che secondo me dice molto di lui. Un paio d'anni fa, io e il mio amico filosofo Giorgio qui presente, dopo aver letto un po' di suoi testi, aver visto un po' di sue conferenze e ascoltato un po' di sue interviste, abbiamo detto che dobbiamo conoscerlo. Lo abbiamo contattato, abbiamo chiesto un incontro, lui ha accettato, senza sapere né chi fosse, noi da dove venissimo, né di cosa ci occupassimo sostanzialmente, ha accettato subito di incontrarci. Siamo andati a Bologna, a San Domenico, lui risiede lì, abbiamo suonato, dopo un po' ci viene incontro un uomo normale, perché dalle conferenze noi ce lo immaginavamo qualcosa di corposo, e invece no, un uomo normalissimo in tuta, scarpe da ginnastica, perché non solo è docente di filosofia teoretica, di teologia fondamentale, teologia dogmatica, è anche amante della corsa. Ci viene incontro, ci accoglie con pochissime parole, ma in modo dolcissimo, e senza aggiungere altro incomincia a camminare lungo i corridoi del convento. Noi lo seguiamo, attraversiamo corridoi, attraversiamo aule, attraversiamo biblioteche magnifiche, gigantesche, e ci porta dritti dritti al refettorio, ci fa accomodare a un tavolo, si mette al bar, alla macchinetta del caffè, e ci prepara il caffè. Ci serve il caffè. Da quel momento, per circa 4 ore e mezzo, Giuseppe si è messo al nostro servizio, ripeto, senza sapere chi fossimo, senza averci mai conosciuti. In quelle 4 ore non ha fatto la lavanda dei piedi, ci ha lavato la mente, ecco, ci ha fatto la lavanda della mente, ha pulito le nostre idee, ha asciugato i nostri dubbi, e questo ritengo che sia molto significativo. Dopo ho ripensato, Giuseppe, a quel tuo gesto, e ho ripensato a tue parole di sparse quella in cui tu più volte ripeti: ciò che è grande sta in ciò che è piccolo, ciò che è grande è capace di stare in ciò che è piccolo, ciò che è davvero grande è capace di prendere dimora in ciò che è piccolo. Perché il grande che non sa stare nel piccolo è grosso, aggiungo io, è solo grosso, non è grande. Pensiamo alla storia della salvezza. L'infinito, Dio onnipotente, Dio creatore del cielo e della terra, per compiersi nell'umanità del Figlio deve passare attraverso la porta stretta del sì di Maria. Meraviglioso, meraviglioso. Il creatore del cielo e della terra sta tutto intero in un frammento di pane, sta lì un pezzo di legno. Io non so che cosa dirà Giuseppe, non ho la più pallida idea, spero lo sappia lui, perché ripeto, ogni volta è una novità. Di sicuro sono convinto che lui ci aiuterà a vivere questo ritiro al quale tutti quanti partecipiamo, sicuramente per mille motivi, ma anche per trovare consolazione. Credo che dentro il cuore di ciascuno di noi ci sia un bisogno, una richiesta di consolazione, e questa ci muove qui. Consolazione che significa anche solo abbandonare per due giorni gli affanni quotidiani. Dicevo, di sicuro, non so cosa dirà, ma di sicuro le sue parole ci aiuteranno a riflettere, ci aiuteranno a pensare. Ripeto, pensare. Oggi il pensiero sembra sia fuggito altrove. Oggi siamo attraversati da formule, da slogan, da frasi fatte, e credo che come cristiani abbiamo anche il compito storico di ritrovare il senso del pensiero, perché non solo siamo chiamati a sperare, ma siamo chiamati a dare ragione della nostra speranza. Ogni intervento di Giuseppe verrà preceduto da un brano della Passione secondo San Giovanni di Bach, perché Giuseppe, oltre ad essere teologo, oltre ad essere filosofo teoretico, oltre ad essere amante della corsa, è anche un fine musicologo, un appassionato di Bach, e non sarebbe male una volta fare un incontro con lui in cui ci spiega Bach dal punto di vista teologico. Io mi fermo qui e auguro a tutti buon ritiro e grazie a tutti.
Visto il tempo che corre, purtroppo inesorabile già da subito, saremo costretti a ritardare un po' la prima riflessione, quindi diamo il tempo a Giuseppe di fare la sua prima relazione, magari fino alle 15:45.
Già 16:45. Voi sapete chi è Albert Schweitzer?
Albert Schweitzer. È mezzanotte il dottor Schweitzer, ricordate? Qui grosso modo, beh, qualcuno è un po' più attempato di me. A maggior ragione, quindi, dovrebbe ricordare che subito dopo il Concilio Vaticano II, in fondo alle chiese cominciavano a comparire le riviste, i piccoli volumenti che stranamente parlavano di Martin Luther King, Albert Schweitzer, ma non erano mica cattolici quelli, no? Però era come un sentimento profondo del sentire che effettivamente la fede raccoglie tutto, è capace di annusare il bene che si fa odorare in qualsiasi parte, sotto qualsiasi aspetto. Bene, Albert Schweitzer era stato un grande specialista di Johann Sebastian Bach, e questo è il coro iniziale della Passione secondo San Giovanni. E noi non siamo tanto abituati ad ascoltare la musica di Bach, il che è un peccato, e per chi fa il ritiro spirituale, bastonate, perché se uno non ascolta Bach è come se non avesse mai fatto una introspezione. Non siamo abituati ad ascoltare la musica di Bach, ma se uno si adattasse anche solo casualmente ad ascoltare qualche tema di questo autore, scoprirebbe che effettivamente la situazione del ritiro spirituale non è una situazione d'avvenimento, andiamo a fare il ritiro spirituale, è una situazione, cioè l'avvenimento non c'entra niente. Il ritiro spirituale vuol dire che uno è sempre con se stesso, no? Lo spirito è sempre presso se stesso. Se c'è una cosa nella realtà che si può definire come ciò che è sempre presso se stesso, questo è lo spirito. Non c'è nient'altro, solo lo spirito. Tanto che è così vero e così profondo che, sapete, ci sono le neuroscienze. Beh, le neuroscienze, no, fanno da maggiore adesso, no? Cioè, insegnano loro tutto, tutti, no? Però i più onesti tra i neuroscienziati dicono questo: non siamo ancora stati capaci di spiegare l'autocoscienza. Lo dicono con benevolenza e con un certo progetto di oltrepassamento, no? Non siamo ancora stati capaci di spiegare l'autocoscienza. Beh, noi filosofi diciamo: è impossibile spiegare su base fisica l'autocoscienza, perché l'autocoscienza è proprio lo spirito che è presso se stesso, sapere di sapere, conoscere di conoscere, pensare di pensare, ed è sempre presso se stesso proprio perché non si fonda su un sostrato materiale. Se avesse un sostrato materiale non sarebbe presso se stesso, sarebbe sempre presso altro, senza mai tornare a sé. Questo San Tommaso d'Aquino, commentando proprio nel De Causis, è bellissimo, lui usava l'espressione latina «reditio completa subiecti in se ipso». Posso usare il latino? Tanto che se dite no. Pagina 777 di Televideo. Il ritorno completo di un soggetto a se stesso, e vuol dire che il soggetto si assoggetta a se stesso, no? E torna perfettamente a se stesso, consapevole, non sa semplicemente, sa di sapere, torna presso se stesso. Questa è la autocoscienza, non la coscienza di coscienza. Dicevo, questa è la situazione ordinaria dello spirito. Quindi il ritiro spirituale non è andare allo spirito. Ma se uno ordinariamente è sempre presso se stesso, il ritiro spirituale non è un avvenimento. Ma anche quando dormi, il ritiro spirituale. Perché la psiche, in forza del rilassamento della volontà, si assorbisce. Lo spirito no. Lo spirito no. Quindi si capisce che non sono un cavallo dei ritiri spirituali, se il ritiro spirituale è una cosa d'avvenimento, io non c'entro niente con quelle cose lì. Se invece il ritiro spirituale è la situazione usuale dello spirito, allora ci si sbaccia. Perché? Perché è la situazione del nostro spirito. Allora, ascoltando Bach, E uno si rende conto di questa condizione perpetua, soprattutto ascoltando questo coro iniziale della Passione secondo San Giovanni, e sentiremo anche un altro brano sempre tratto dalla Passione secondo San Giovanni, che è altamente istruttivo, anche se noi non dovessimo riuscire a capire le parole che il coro recita. Sono due cori, perché il coro dice così: o Signore nostro Dio, tu che sei il Signore di tutta la terra, mostraci che anche nel massimo della sofferenza tu regni glorioso. È come se dicesse in sintesi: mostraci che la tua croce è croce di gloria. Guardate che non ho detto croce gloriosa, perché se avessi detto croce gloriosa, voi che siete avvezzi all'analisi grammaticale capireste subito che glorioso è un aggettivo, croce gloriosa, tu fai diventare la gloria un aggettivo della croce. La gloria non fa da aggettivo a nessuno, la gloria è Dio. Croce di gloria, invece, la sostanza è la gloria, e la croce è dentro questa sostanza, la consostanzialità della croce e della gloria. Allora, se uno ascolta semplicemente il brano nella sua musicalità, il tema che viene enunciato, si rende conto che è come un moto perpetuo. Sapete chi è Stravinsky? È l'opera più celebre di Stravinsky, la Sagra della Primavera. Il rito della primavera, e non la Sagra della Salsiccia, Sacra della Primavera. E non ha questo motivo di fondo. Però immaginate dove l'ha preso. Lo evoca lì, no? E che cosa vuol dire? Secondo Schweitzer, questo moto dei violini rappresenta lo spirito di Dio che aleggia sulle acque. Perché dovete sapere che la struttura del Vangelo secondo San Giovanni ripercorre la Genesi. Lo spirito di Dio aleggiava sulle acque. Lo spirito di Dio aleggiava sulle acque, e poi a un certo punto c'è l'esplosione della creazione. Solo che l'esplosione della creazione, questo l'ho sentito, no? Molto alto, no? E questa esplosione di creazione, che quella sta dicendo? Facci vedere, tu che sei il Signore dell'universo, che sulla croce tu regni glorioso nella creazione. Nella creazione Cristo regna glorioso sulla croce, nella creazione, non dopo, nella creazione. Questo comincia a essere un pochino un tema interessante per il ritiro spirituale, cioè non quello di oggi, quello che usualmente noi facciamo. Questo comincia a essere interessante, soprattutto interessante perché, al di là di questo modo musicale con cui Bach riesce a renderlo, il cuore stesso della rivelazione ci parla in questi termini, ci parla in questi termini. Esistono dei testi importantissimi che indirizzano la nostra attenzione a questa dimensione, chiamiamola così, cosmica, della sofferenza di gloria. Dei testi che indirizzano la nostra attenzione a questa condizione cosmica della sofferenza di gloria. È una condizione cosmica, cioè tutto l'universo è strutturato così, tutto l'universo è strutturato così. Ne enuncio soltanto tre di testi che sono un po', diciamo così, i miei cavalli di battaglia, perché non è che capiti tutti i giorni di leggerli, E poi quando li si legge, siccome sono così strani, tu dici questa cosa qui non si capisce, cerchiamo, prendiamo un'altra cosa dove si parla, non so, del padre, dell'amore. Sì, se si parla del padre e dell'amore, quel padre e quell'amore lì devono centrare con questi testi qui, perché questo qui è il nocciolo centrale della rivelazione, no? Comincio da quello che è il più problematico di tutti, che si trova nel capitolo 13 dell'Apocalisse, al versetto 8. Bellissimo testo, eh? Poi soprattutto adesso che finalmente hanno corretto la maldestra traduzione che era stata fatta negli anni 70, no? Maldestra traduzione perché tutto il problema era il posizionamento di una virgola. Però sai, le virgole contano, eh? La sospensione della voce è importantissima, se non sai dove si sospende la voce. Bene, questo testo dice così: l'adoreranno tutti gli abitanti. Sì, il tema è quello della bestia, quindi mettiamoci il cuore in pace, che il tema è quello della bestia. L'adoreranno tutti gli abitanti della terra, il cui nome non è scritto nel libro della vita dell'agnello immolato dalla fondazione del mondo. Esfagmenu apo catabolès cosmo, immolato dalla fondazione del mondo. Chi è l'agnello? Cristo. L'immolazione? Croce. Quando? Apo catabolès cosmo, dalla fondazione del mondo. E uno dice: ma no, fondazione, ma esageriamo, adesso è stato 2000 anni fa, il mondo c'era già. Ma tu stai a vedere come va il mondo o stai a sentire che cosa dice Dio intorno al mondo? Se io sto a sentire che cosa dice Dio intorno al mondo, dice scritto che Cristo è immolato nelle stesse fondamenta dell'universo creato. E quindi o prendi o lasci, eh? Se prendi fede, se lasci, lasci la fede. Non dici: no, io la prendo un pezzo alla volta, perché guarda che la fede è cattolica, o la prendi tutta o non prendi niente. Kata olu vuol dire secondo l'intero, eh? Kata olu in greco vuol dire secondo l'intero, da qui viene cattolico, secondo l'intero. O prendi tutto o non prendi niente, a pezzettini non si svende. Poi c'è scritto così. E tu non puoi dire: troppo difficile. Questo qui è il cuore della fede. Questo è il cuore della fede, eh? Quindi l'agnello è immolato. Traduciamo bene: apo catabolès cosmu, cosmo si capisce, no? Apo catabolès, catabolès, apo catabolès, apo da, e cataballo cosa vuol dire? Cataballo, cataballo vuol dire mettere sotto, sottoporre, e ciò che posto sotto sostiene, no? Fondare vuol dire cataballo, e quindi Cristo è posto nelle fondamenta dell'universo. Se è posto nelle fondamenta dell'universo, vuol dire che sostiene l'universo, vuol dire che l'universo senza questa fondazione non si chiama neanche universo. Oh, come mai? Se si chiama universo, verso l'uno, se tolgo l'uno rimane il versaggio, ma non c'è più l'universo, eh. L'uno verso cui tutto va è il fondamento. Qual è questo fondamento? Se sto alla rivelazione, è l'agnello immolato. E dove si trova? C'è scritto a fondamento dell'universo. Il fondamento viene prima dell'universo. Sapevo che adesso andavamo a disturbare il geometra. Le fondamenta vengono prima dell'edificio, ma neanche per sogno. Quando vediamo lungo la strada che c'è un grande buco, lo chiamiamo buco. Chi è che fa quel biscuit? Quanta terra trasada, ah, che montagna, ma che biscuit la fa? Un po' di meneghino ci arrivate? Siamo confinanti. Ma chi è che fa questo buco qua? È il buco, si chiama buco quello lì. No, ma dopo fare un bel edificio grande, vedi come vanno in profondità, perché deve essere molto alto. Quando hanno edificato poi lo stabile, quel buco lì come si chiama? Fondamenta. Quando c'è lo stabile, però non si chiamano fondamenta se non c'è edificato niente sopra. E il bello è che quando è edificato lo stabile sopra, tu il buco lo vedi ancora? No, le fondamenta le vedi? No, perché se ti portano in cantina ti dicono questa è la cantina. E le fondamenta? E chi deve vedere le fondamenta? Tu di inesperto vai in cantina, prima che facciano l'edificio c'è un buco. E le fondamenta chi le vede? Quando ci sono c'è il movimento tellurico, no? E poi chiamano i pompieri, prima cosa che vanno a vedere sono le crepe, se sono verticali o sono orizzontali, poi vanno a vedere la cantina, no? Ma loro mica vanno a vedere la cantina, vanno a vedere le fondamenta, muri portanti, no? Va giù l'esperto e dice sì, questa qui va bene, no? Non vado mica giù, potete abitarci. Loro hanno l'occhio per vedere nella cantina le fondamenta, ma noi vediamo la cantina. E prima che abbia edificato la casa, noi vediamo un buco. Il fondamento non lo vediamo. Ma questo era per dire che ciò che sta a fondamento non viene prima, è insieme. Ma se tu lo togli, crolla tutto. Questo vuol dire il fondamento. Se tu lo togli, crolla tutto. Ma non puoi dire che venga prima. È insieme all'edificio, eppure sostiene l'edificio. Fa da strutturante. Allora, quel passo lì dell'Apocalisse significa questo, Vuol dire questo: la croce di gloria, l'agnello immolato, è nelle stesse fondamenta dell'universo. Non dopo, Non dopo. Lo so che uno è abituato a pensare dopo. Dio crea l'universo, mette l'uomo e la donna nel giardino, poi fanno i malandrini perché vogliono conoscere il bene e il male, cibandosi dell'albero della conoscenza del bene e del male, commettono peccato, si accorgono di essere nudi, Dio li caccia fuori nudi dal paradiso terrestre, mette gli angeli che chiudono le porte, questi qui nel paradiso terrestre non entrano più. Poi ricambia il disegno, manda il proprio figlio che si incarna, patisce, muore, risorge, perché l'uomo non poteva chiedere perdono in modo finito per un peccato infinito. Lui finito offende Dio, ma Dio è infinito, ma si fa a chiedere perdono infinitamente se tu sei finito? E ci vuole un uomo Dio, no? Che come uomo chiede scusa, come Dio questa scusa è infinita. Sant'Anselmo questo qua, anche Santo Tommaso lo riprende. E quindi c'è il cristianesimo che nasce, Questo qui è un antropomorfismo. Tu lo racconti così perché siccome sei abituato a considerare le cose nel tempo, tu te le racconti secondo questa cronologia, ma Dio non è mica nel tempo, Dio è nell'eterno e l'eternità è istantanea. L'eternità è istantanea. E Cardinal Biffi diceva sempre così: non bisogna pensare che il peccato originale sia stato l'atto con il quale l'uomo ha spaccato l'uomo nel paniere a Dio, Dopo deve mettere a posto ancora tutto. Chi mette a posto ancora tutto? Bisogna considerare anche il peccato originale, anche la redenzione di Cristo, tutto in un colpo solo, perché dalla parte di Dio è tutto in un colpo solo. E l'Apocalisse, apocalipto, vuol dire disvelamento massimo, ci sta dicendo questo. L'agnello è immolato nelle stesse fondamenta dell'universo, cioè esiste una specificazione cristica dell'atto creatore, redentiva dello stesso atto creatore. L'atto creatore è essenzialmente redentore e la redenzione è essenzialmente creatrice. Dalla parte di Dio le cose stanno così. Se vuoi una conversa al fantasmata, sapete cos'è la conversa al fantasmata? No? Vuol dire che se una visione un po' troppo astratta, tu riesci a prenderla, perché segui i concetti, però dopo dici se ci fosse un esempio, ecco, il fare l'esempio San Tommaso lo chiama conversio ad fantasmata, cioè ritornare all'immagine, così uno può dire adesso ho capito, no? Non avete mai seguito le lezioni di storia? Nelle lezioni di storia alla lavagna il professore di storia traccia una linea, la linea della storia, prima e dopo Cristo, 1492 scoperta dell'America, tutte queste storie qua. Questa qui è la linea della storia, e nella linea della storia il 1492 viene dopo l'anno 800, il 1958 viene dopo il 1492, e se ne è nella storia. Storia vuol dire tempo, E l'eternità dov'è? Ma non è affare nostro. Come affare nostro? Qual è affare nostro? Scusa, si sta dicendo che la rivelazione di Dio, Dio è eterno, è affare nostro sì, se no non accetti la rivelazione, non hai la fede, è affare nostro sì. E l'eternità dov'è? Ma ti taglio la mano se fai così. Ma quando, se dici quando è tempo, il quando è tempo, allora dov'è l'eternità? Non guardare in alto, perché in alto non c'è l'eternità. Ma dov'è questa eternità? E vedi che un po' di catechismo ci vorrebbe ancora, ma il catechismo, quello che abbiamo fatto noi da bambini, quello di adesso, e ci vorrebbe ancora. L'eternità è una durata non successiva. E quindi tu, con questo segmento qui, la linea della storia, tu l'eternità non puoi rappresentartela. Non è l'inizio del segmento, perché l'inizio del segmento fa parte del segmento. Anche il termine del segmento fa parte del segmento, cioè il tempo. E ora l'eternità dov'è? Come vai a concepire l'eternità? Adesso ti faccio vedere con la conversa al fantasma. Questa qui è la lavagna. E lo storico ti ha appena descritto la linea storica. E il teologo ti ha descritto la freccia escatologica che va dalla protologia alla escatologia. Adesso che cosa fa invece l'uomo di fede? Prende questo segmento, prendilo, fai così, lo metti così, il segmento visto così, che cos'è? Un punto. Il punto è esteso o inesteso? Inesteso, è inesteso. Se è inesteso tu puoi dividerlo, quindi non ha un prima e un poi. È così, non ha un prima e un poi. L'eternità è come un punto, è come un punto, non uno dei punti, perché uno dei punti sarebbe uno degli istanti. L'eternità è il punto nel quale converge qualsiasi altro punto, perché se le cose le vedi così, supposto che tu possa dividere questo segmento in infiniti punti, perché l'esteso è infinitamente divisibile, da questo punto di vista quanti punti vedi? Un punto solo che li contiene tutti. Quindi se tu nella successione dici no, prima c'è la creazione, poi c'è il peccato originale, poi c'è la redenzione, poi la santificazione, se io te lo metto così, tu cosa vedi? L'atto creatore redentivo e la redenzione creatrice in un colpo solo. Con questa conversa fantasma vedi che ti ho esemplificato quel versetto problematico del capitolo 13 dell'Apocalisse? L'agnello è immolato nello stesso atto creatore, non dopo né prima, non dopo né prima. Bisogna considerare le cose in questa prospettiva. Ora, questa prospettiva il Nuovo Testamento la chiama disegno nascosto dai secoli eterni, o mistero nascosto dai secoli eterni. Secoli eterni è un'espressione letteraria, vuol dire nascosto nell'eternità in un colpo solo. Ma se noi andiamo a vedere che cos'è questo mistero nascosto nell'eternità, è l'agnello immolato nell'atto creatore. È questa cosa qua, questa cosa. Gli altri due testi ve li dico dopo. Adesso andiamo direttamente un po' più al nocciolo. Prova a immaginare questo: se Cristo è immolato nella stessa consistenza del cosmo, cioè se la redenzione dà consistenza al cosmo e la redenzione implica una sofferenza di gloria, la sofferenza di gloria è marginale o è essenziale al cosmo? È essenziale. Tutto è strutturato, il disegno cosmico è strutturato secondo questa sofferenza di gloria che è Gesù. La sofferenza nel cosmo è marginale, è un incidente di percorso o è strutturale? È strutturale. La gloria, che è Dio creatore, è marginale? È strutturale. Allora mettili insieme, sofferenza di gloria strutturale nel cosmo, non c'è una fibra della realtà, non c'è una fibra della realtà che non porti in se stessa il sapore della sofferenza di gloria. Non c'è una fibra della realtà che non porti in se stessa il sapore della sofferenza di gloria. Tutto è fatto così. Se adesso diamo un nome a questa idea della sofferenza di gloria, questo nome è consolazione. Consolazione. Noi siamo concepiti e creati per essere consolati. Perché? Perché l'atto creatore ha in se stesso l'agnello immolato, ha in se stesso la sofferenza di gloria. Quindi il destino del cosmo, cioè la consistenza del cosmo, è questa sofferenza di gloria. È questa sofferenza di gloria. E questa sofferenza di gloria noi la chiamiamo con un termine che il più delle volte è preso in senso negativo, la chiamiamo consolazione. La chiamiamo consolazione. Ed è giusto che sia preso in senso negativo, perché chi lo prende in senso negativo? I dominatori di questo mondo. I dominatori di questo mondo prendono il termine consolazione in modo negativo e spregiativo. Consolazione. No? Non ti dico, ti consoli con la fede, questo è consolatorio. Perché è male la consolazione. È un male la consolazione. No? E allora perché devi dire che questo è un atteggiamento consolatorio, non è problematizzante? No, il problema è proprio questo qua. Come mai l'universo è concepito e creato perché ci sia la consolazione? Questo è il problema di tutti i problemi. Insolubile, ma questo è il problema. E non puoi accantonarlo, non puoi neanche deriderlo. Tant'è vero che questa gente qua che deride dicendo che la fede è consolazione, quindi è un discorso aleatorio, diventa aleatoria questo personaggio qua. Diventano gli arroganti. L'arrogante nel linguaggio neotestamentario è il dominatore di questo mondo. Gesù proprio ce l'ha a morte. Quando chiedono chi è il primo tra i discepoli, dice: non siate come i dominatori di questo mondo, i quali spadroneggiano sulle persone, cercano di assoggiogare le nazioni, assoggettare le nazioni, soggiogarle, no? Ma chi vuole essere il primo tra voi sia l'ultimo e servo di tutti. Quindi c'è la propria morte. San Paolo, che era bacchettone da morire, i dominatori di questo mondo che non capiscono la sapienza nascosta dei secoli eterni. Infatti gli arroganti, che sono i dominatori di questo mondo, non capiscono l'idea di consolazione, ma l'idea di consolazione è costitutiva, proprio fa parte della stoffa della realtà. Perché? Perché là c'è scritto che l'agnello immolato apocatabolesco cosmo, nella stessa struttura dell'universo. E quindi tutto l'universo, in qualche modo, se uno lo assaggia, che cosa assaggia? Assaggia la croce di gloria o la sofferenza di gloria o la consolazione. Assaggia questo. Noi assaggiamo sempre. Provate a pensare, secondo voi, è più nobile un uomo che si commuove o un uomo tutto d'un pezzo che paga le tasse? Aspetta, guarda, uno che ti dice io pago le tasse, tu gli dici: e cosa vorresti fare? Il contrario. Mi meraviglierei se fosse il contrario, ma questo è ordinario. Che cosa fai di straordinario? Lo sentite Gesù? Che cosa fai di straordinario? Fanno così anche i pagani. Che problema c'è? Lui ha fatto. Ma trovare un uomo che si commuove, tu sei capace di disprezzare le lacrime di un uomo. Se sei capace di disprezzarle, sei tu la causa. Perché? Non mi fa né caldo né freddo, quindi potresti essere tu la causa. Bravo. Nessuno di noi è capace di disprezzare la commozione. E chiediti perché? Risposta: non lo so perché, ma so che è così. Ma
dire perché non lo so, ma so che è così. Cioè, la commozione ti mette sull'attenti e basta. Non sai dire perché, ma sai che è così. E questo è il senso fondamentale per il quale dico quel testo lì ci richiama alla stoffa dell'universo come alla stoffa di consolazione. È vero che il termine consolazione da solo non riesce a starci, è come se avessi fatto dei salti logici qua. Sono andato direttamente dalla sofferenza di gloria al nome consolazione. E non so, d'altra parte in logica si fa così, nella scienza si fa così, non si parte mica dai principi, si parte dai problemi, e i problemi vanno risolti nei principi, ma non si parte dai principi, no? Bisogna andare a scoprire quali principi, no? Allora, in che modo si può collegare veramente questa idea di consolazione alla sofferenza di gloria che struttura l'universo? Beh, i passaggi sono questi. Primo, ci si commuove. Secondo, si prova compassione. Terzo, la consolazione. Le parole chiave sono queste qua. Commozione, compassione, consolazione. Se ti dico consolazione, che è la sintesi di tutto, la consolazione comprende la compassione e la compassione comprende la commozione. Il gioco è fatto, Le idee devono essere belle pulite, le idee devono essere belle pulite, altrimenti se si apre la bocca per significare un'idea e l'idea non ha 10 decimi, tanto vale tener chiusa la bocca, no? Com'era la cosa? Dice il saggio: prima di parlare pensa, dopo aver pensato taci. E Wilde: è meglio per te, tacendo, fare la figura dello sciocco piuttosto che aprire la bocca e togliere ogni dubbio. Così è. Cioè, le idee vanno pulite, 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 pulite bene, così come vanno pulite le parole sono importantissime. E quindi, dicevo, per il fatto che noi sappiamo dalla rivelazione che la creazione è redentiva, e che la redenzione è creatrice, non c'è uno spazio cosmico della realtà che non sia centrato dentro la sofferenza di gloria che è la croce di gloria di Gesù. Benissimo. E questo dato si riflette nel nostro spirito con il senso della consolazione. Ma per arrivare alla consolazione ci si deve commuovere, avere compassione. E finalmente si intende che l'universo è fatto per consolare ed essere consolati. Siccome lo so che non ci credi, e ovvio sempre. Guarda come comincia la seconda lettera ai Corinzi di San Paolo. Primo capitolo, comincia così, versetto terzo, dopo tutti i saluti. Sia benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione. Egli ci consola in ogni nostra tribolazione, perché possiamo anche noi consolare quelli che si trovano in ogni genere di afflizione con la consolazione con cui noi stessi siamo consolati da Dio. Lo so che sembra un lavoro d'uncinetto, ma è proprio così, Te la ripeto, è bellissima. Sia benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione. Di ogni consolazione. Per questo ti ho detto, la stoffa dell'universo, in qualsiasi sua fibra, fosse anche una stupidaggine, se genera lacrime, quella fibra lì c'entra con la consolazione. E Dio di ogni consolazione. Egli ci consola in ogni nostra tribolazione, visto che si può consolare soltanto uno che è afflitto, uno che è contento come una Pasqua, poi mica dirgli, dai, tirati su, cosa fare così, è contento. Quindi puoi consolare uno che è afflitto, no? Egli ci consola in ogni nostra tribolazione perché
Possiamo anche noi consolare quelli che si trovano in ogni genere di afflizione con la consolazione con cui noi stessi siamo consolati da Dio. Quante consolazioni ci sono? Una. Se noi consoliamo altri che sono nell'afflizione con la stessa consolazione con cui siamo consolati noi da Dio, la consolazione chi è? È Dio. Capite che no, ognuno ha la sua consolazione. Dove si affaccia la consolazione? Ogni genere di consolazione, dice Dio. Come mai? Perché la struttura cosmica è stata concepita e creata così. Non lo sapevo, lo sai, quello che ti dica. La struttura cosmica è concepita così. Noi siamo concepiti e creati per essere consolati. E quindi, capite che l'essenza del cristianesimo non è che si configuri come una particolare dottrina. L'essenza del cristianesimo è come andare a assaggiare la struttura del cosmo in queste sue lacrime, no? Vedete? Se ne è accorto proprio perché ogni consolazione, se ne è accorto anche Virgilio, non per niente, Dante, chi prende come maestro? Virgilio. Poteva prendere, insomma, San Bernardo, insomma, qualcuno, no, anche Virgilio, perché? Perché si si affaccia ovunque. La vita cristiana, nel suo essere cataolu, cattolica, riesce a vedere tutto perfettamente in qualsiasi millimetro di realtà. E Virgilio, nell'Eneide, sunt lacrime rerum mentemque mortali attangunt. Esistono delle lacrime iscritte nelle stesse cose, sunt lacrime rerum, ci sono delle lacrime delle cose, no? Mentemque mortalia tangunt, e le cose mortali riescono anche a toccare la mente. Il termine mente per i latini voleva dire il massimo dello spirito, cioè questa autocoscienza, quella che non dipende dalla materialità, quindi non soggetta a passioni. No, guarda, le cose mortali riescono a toccare anche lo spirito. E quando toccano lo spirito vuol dire che questa spiritualità di consolazione è come se riuscissi a mettere insieme lo spirito e il fisico. Per questo noi di fronte alla commozione, alla compassione, noi andiamo in visibilio. Ci sentiamo trasportati, commosso, no? Mosso insieme, ci sentiamo trasportati. Sentiamo trasportati. Allora, riflettere sulla nostra coscienza, esaminandola in modo tale da poter avere sempre più intensamente presente questo senso della consolazione, è il ritiro spirituale. Quindi non è quello di oggi, è sempre nel ritiro spirituale, sempre così. È sempre così. Sempre così. La consolazione, prima è stato letto quel testo del Papa che faceva riferimento a un'altra parola che dice che è un po' bandita dai vocabolari, la tenerezza, no? Beh, se esiste una consolazione, questa è la tenerezza, e se la tenerezza è consolazione, no? E provate a pensare anche lì, pulendo bene le parole, tenerezza è un sostantivo astratto che viene dal verbo tenere. Tenerezza è un sostantivo astratto che viene dal verbo tenere. E tenere com'è? Tengo in mano il libro. Brutalità. Ma se tenere fosse visto in tutta la sua complessità, beh, dovremmo dire c'è tenere e tenere. E il modo più forte di tenere è la tenerezza. Il modo più forte di tenere è la tenerezza. Negli ospedali, quando hanno i parenti, oppure c'è qualcuno che va a visitare una persona che è fragile perché, insomma, gli hanno detto che dopo si può riprendere, ha già mangiato la foglia. E dice, senti, se 15 giorni fa camminavo e adesso mi viene voglia di appoggiarmi con la spalla al muro, sai se mi riprendo. No. Ora ci sono queste persone che tengono. Cosa fanno? Ci andiamo, dai, dai che andiamo a fare la passeggiata. E dice, oh, che forte quello lì, ma come è forte? Gli spacca il braccio. Come si fa a tenere una persona di quel tipo lì? Con la tenerezza. E con la tenerezza tu riesci a portarlo in bagno. Riesci a portarlo in bagno. Se lo prendi così fai venire un livido. E invece con la tenerezza tu lo porti in bagno. Chi tiene di più? Il tenero o il violento? Cioè tenere? No, tenere non vuol mica dire possedere. Tenere non vuol mica dire possedere. Tenere è fare corpo unico con la cosa che stai tenendo. Chi è capace di tenere è sempre tenero. Andiamo oltre il catechismo dei bambini. All'asilo siamo andati tutti. I soffioni. Non avete mai giocato con i soffioni? E chi era bravo? Chi era capace di prendere il soffione che aleggiava nell'aria? E l'aveva imparato tutti. Si fa mica così, Perché se fai così, lo spostamento d'aria va via. Come si fa a prendere il soffione in maggio? Ti si attacca la mano. E tutti i bambini gli fanno. L'ho preso. Guarda. È stato capace di prenderlo, ma è lui che tiene il soffione o è il soffione che tiene lui? È il soffione che tiene lui. Dice, tu o ti addomestichi a me o tu non mi prendi più. Se tu vuoi prendermi, tu vuoi addomesticarmi alla tua violenza? No, ma se tu ti lasci prendere da me, se io ti addomestico, io mi lascio prendere, tu sei capace di tenermi teneramente. La tenerezza è la vera fortezza, Però bisogna lasciarsi addomesticare. Così, per riuscire a capire il senso nascosto dai secoli eterni, il disegno, il mistero, eccetera, occorre questa tenerezza, perché è quel mistero lì che ci tiene. In quanto siamo tenuti, siamo capaci di tenere. In quanto siamo tenuti, siamo capaci di tenere. Il gioco delle radici è abbastanza facile, la radice è evidente, ten, la radice ten si trova in tenere, tensione, attenzione, intenzione, tentativo, oh, ma guarda quanti, ma madonna, tutto ten. Allora sto ten qui, è importante o non è importante? Questo qui è l'essenza dell'universo, È l'essenza dell'universo questa cosa qua. Quindi per poter arrivare ad apprezzare la consolazione come il segreto del cosmo, perché questa consolazione viene da Dio, ogni tipo di consolazione va di ogni tipo, egli ci consoli in ogni nostra tribolazione, perché possiamo anche noi consolare quelli che si trovano in ogni genere di afflizione con la consolazione con cui noi stessi siamo consolati da Dio. Perché? Perché è il Dio di ogni consolazione. No, consolazione in genere, poi vediamo. Qualsiasi consolazione. E chi contesta questo è l'arrogante. Se è arrogante, è dominatore di questo mondo. Cacciati fuori. Poi vedremo che siccome Dio è capace di tenere tutto, prende anche questi qua, prende anche questi qui, ma in un modo bellissimo, in un modo bellissimo. Bisogna accettare però, ma se siccome sono arrogati io non accetto mica, ma lui trova il modo per prenderli, per prenderli lo trova il modo, altrimenti non avrebbe senso il peccato di tutti i peccati, l'impenitenza finale. Tu non sei lì a vedere come va a finire. Peccato di l'impenitenza finale. Vuol dire che lui può arrivare fino a quel punto lì, fino a lì. Tu li visti sempre tutti cos'è, ma tu non sai cosa succede nel momento finale. Può darsi che ci sia l'impenitenza, può darsi no, come fai a saperlo? Questo perché tutto è in tensione. Tensione. Allora, questa è un po' l'introduzione a questi tre momenti di riflessione. Questa è l'introduzione. Molto bello, mi piace tanto. Mi diverto come un consolato. A parte il fatto che da noi poi invece in Lombardia, quanti poi gli era lì qui in masso il consolato. Voi usate questa espressione? No. Non? Sì, qui in masso il consolato vuol dire uno che non lavora, pensi? Sono passato, l'era là qui in masso il consolato, cioè sulla pancia, perché il console fa così, no? Ma non ha niente di consolatorio, no? Allora, dicevo, questa qua è un po' l'introduzione. Lo sviluppo lo vedremo toccando quegli altri due testi e poi, insomma, vedendo proprio come tutto nella visione cristiana converge, e quindi nel Vangeli, tutto converge a questo tema, Tutto converge su questo tema. E l'arrogante per adesso per sé è cacciato fuori. Per adesso per sé è cacciato fuori. Poi si vedrà come può essere ripreso. Dunque, queste cose che dico, io le ho sviluppate in questi miei tre testi. Lo so che uno può pensare, ma questo qui che si chiama lezioni di dialettica, cosa c'entra? Il sottotitolo è e l'esame di coscienza. Cosa c'entra? C'entra. Perché noi pensiamo sempre che fare la filosofia sia, adesso stiamo qui, facciamo la prova, la riduzione all'assurdo, in, che cos'è, in barbara o in celare, in sillogismo, guarda che, guarda, tutte queste cose che studiamo in filosofia, se non diventano il dire il rosario, sono stupidate, Solo che quando tu poi dici il rosario, cioè non lo reciti, perché recitare vuol dire simulare. Chi recita è sul palcoscenico. Quindi non reciti il rosario, se non una simulazione. Tu dici il rosario, dic, la radice dic, declimi, dic, dire, indicare, questo è vero, no? Tu ti accorgi che lì dentro c'è la sintesi più profonda di tutta la dialettica, pure il rosario. Uno dirà, senti, sto a rosario, io so tutta la dialettica, sì, però per sapere che nel tuo orario di tutta la dialettica devi leggere qui. Vabbè, comunque se... è minaccioso. Se non lo prendi, poi fai l'esame di coscienza, eh? Dici, come si fa a farlo? Devi prenderlo perché è scritto qui, come si fa l'esame di coscienza, quindi petizione di principio. Basta, perché sono le tre quarti, ve l'ho detto, io faccio, non sono un cavallo da ritiro spirituale nel senso classico del termine, però il ritiro spirituale, se lo prendi non come avvenimento ma come stato usuale della coscienza presso se stessa, allora va bene.
Proviamo a trovarci lo stesso qui alle 17:15 per la seconda relazione. Questa mezz'oretta dovrebbe essere dedicata alla riflessione personale di quello che ci hai detto, e non solo.